da prima, che è un po' l'inizio, che può essere, come dire, una provocazione utile alla comprensione, come del brano di questa sera, così anche quello precedente a cui si farà riferimento, non appena per creare, come dire, una continuità, ma anche perché sì, c'è una connessione. Allora, qui c'è una beatitudine che non è riservata a chi è, per dire, senza colpa, senza peccato. Non esiste una persona che sia senza peccato e senza colpa. E però allora c'è questa beatitudine perché il Signore perdona, il Signore ama, il Signore ci chiama, e questo costituisce la radice di una beatitudine. È una congratulazione, è una constatazione. Il Signore è ricco di misericordia, capace di perdono, ecco, è capace anche di infondere una vita nuova, un cammino nuovo, che si traduce poi in una sequela, in un andare dietro a Lui. Vabbè, ecco alcune cose perché possiamo entrare, poi capiremo meglio un po' queste cose.
Sì, allora, mi è stato detto che l'ultimo brano che avete letto insieme a Silvano e a Filippo è 2.1.12, la guarigione del paralitico, e è interessante riprendere un attimo questo contesto, perché il brano che leggeremo stasera, che è Marco 2, dal versetto 13 al versetto 17, è la continuazione in realtà di questo brano nell'architettura del Vangelo di Marco, relativamente a questa relazione di Gesù con il peccato, con i peccatori. Al paralitico era stato detto: figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati. E la reazione era stata: chi può rimettere i peccati se non Dio? Detto appunto dagli scribi. Gli scribi che colgono un punto vero. La loro risposta non è vera, il loro rifiuto di Gesù non è vero, ma il punto vero è: ma i peccati riguardano Dio. E che può dire ti sono rimessi i tuoi peccati se non Dio l'unico? Dio è unico. E tu chi sei, Gesù, che vuoi partecipare di questo processo? E allora Gesù mette in atto appunto questo, vogliamo dire così, meccanismo della guarigione per dire che cosa? Versetto 10, ecco, perché voi capiate che il figlio dell'uomo ha il potere, ha la forza, di rimettere i peccati sulla terra. Allora Gesù si propone come colui che non soltanto è connesso a Dio in questa operazione di remissione dei peccati, ma addirittura che quello che lui è venuto a fare ha a che vedere con tutta la terra. Cioè non è semplicemente un'operazione lui e il paralitico, per strani motivi, o perché questo paralitico, portato dagli amici facendo il buco sul tetto, vi ricordate, è simpatico, cioè vuol dire è una bella scena, ci sono gli amici, fanno il buco, insomma, visto che questi qui sono stati così bravi, insomma, diamo un surplus di attenzione a questo personaggio un po' poveraccio, un po' sfortunato. No, Gesù collega quanto sta avvenendo, certamente a quella persona lì, con un progetto, con un processo che riguarda tutta la terra. E infatti quello che succede questa sera, appunto, ha a che vedere con questo progetto di Gesù, che è venuto a liberarci dai nostri peccati, noi che siamo abitanti di questa terra. E allora possiamo appunto leggere il brano, appunto Marco 2, dal versetto 13 al versetto 17, proprio come continuazione di quanto avevamo letto prima di Natale.
Bene, ascoltiamo dunque Marco 2, 13 e seguenti. Gesù uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli li ammaestrava. Nel passare vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Egli, alzatosi, lo seguì.
Mentre Gesù stava a mensa in casa di lui, molti pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori? Avendo udito questo, Gesù disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori.
Ecco, vedete come la categoria del peccato, che era centrale nel brano del paralitico, si ripresenta qui sotto una veste molto diversa, ma sempre appunto di peccato si tratta. Ma per capire il perché si passa da un paralitico a questa scena, bisogna fare una premessa storica. Questa è la prima volta che nel Vangelo di Marco compare questa categoria dei pubblicani. E immagino tutti quanti conosciate mediamente i Vangeli e sapete che la categoria dei pubblicani è presente in tutti i sinottici. È una categoria importante, apparentemente, nel racconto di Gesù, perché è una categoria storica molto 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 particolare. Ora, chi sono i pubblicani? Ora, i pubblicani era un mestiere sostanzialmente e aveva a che vedere con il sistema dell'impero romano di raccogliere tasse. I romani hanno imparato questo da Sparta e Atene, che l'hanno applicato per un certo numero di anni e hanno imparato questo sistema di raccolta delle tasse dalle città-stato, chiamiamole così, greche. Di che cosa si trattava? Si trattava di una gara di appalto che l'impero metteva territorialmente in base alla riscossione delle tasse. Cioè si diceva, per esempio, facciamo l'ipotesi, io da Gerico voglio raccogliere annualmente da questa città, facciamo, 1 milione di euro. Allora io voglio raccogliere da Gerico annualmente 1 milione di euro. Allora, questa è la base della gara d'appalto. Chi mi garantisce di darmi all'anno 1 milione di euro di tasse? Ed esistevano delle società di pubblicani, delle società di appalto, in questo senso di raccolta di tasse, che normalmente erano gestite da gruppi di persone, da ricchi che potevano mettere in piedi un sistema di raccolta delle tasse. Dopo vi spiego anche un attimo come funzionava questo meccanismo. E cominciavano a fare una vera e propria gara d'appalto. Cioè diceva: io ti do, caro impero romano, 1.100.000 euro l'anno. L'altro diceva 1.150.000. Poi alla fine, quando finiva la gara d'appalto, quella era la cifra che questa società di pubblicani dava all'impero romano. Allora abbiamo vinto la gara, il nostro gruppo, come facciamo a raccogliere le tasse? Bene, ci sono le tasse dirette e indirette, cioè per esempio quelli che stanno proprio coi banchetti davanti alla porta della città, quelli che raccolgono in base al grano che viene raccolto, quelli che raccolgono in base ai prodotti dell'artigianato che vengono fatti, eccetera, eccetera. È chiaro che per raccogliere le tasse la gente non ne dà volentieri le tasse ed evidentemente ci voleva anche un gruppo di armati, qui c'era anche da pagare gli armati, da pagare persone che raccolgono le tasse. Insomma, il sistema raccolta tasse, capite che questo pubblicano, questa società di pubblicani, per dare a Roma 1.100.000 euro, dovevano raccogliere dalla gente quanto? 1.500.000. Perché 1.500.000 doveva anche garantire a loro il guadagno, altrimenti è un mestiere che non si fa, e dovevano pagare tutta questa gente che evidentemente servivano a loro per raccogliere le tasse sul territorio. Bene, raccogliere tasse è stata una cosa odiosa, quindi è evidente che i giudei nei confronti di questi loro confratelli ebrei che raccolgono le tasse per conto dei romani non ci fosse buon sangue. Ma finché la cosa è sul livello dell'antipatia, io sono romagnolo di origine, a queste parti si dice meglio un morto in casa che un marchigiano alla porta, perché lo Stato della Chiesa ha fatto la stessa cosa mandando a raccogliere le tasse in Romagna i marchigiani. Allora i marchigiani arrivavano e raccoglievano le tasse per conto del Papa, nella mia zona appunto era Stato della Chiesa, e appunto i marchigiani facevano un po' questa operazione, gente che veniva dalle Marche. non era solo un'antipatia di questo tipo, c'era anche un fatto religioso che comportava la dimensione del peccato. E qual era? Era il furto. Perché dato e non concesso che pagare le tasse ai romani sia giusto, ricordate quella frase del Vangelo, è lecito o no pagare a Cesare la tassa? Allora, dato e non concesso che sia giusto, ma il punto è che Roma vuole 1 milione di euro. E voi quanto raccogliete da noi? 1 milione e mezzo. Quindi voi rubate a ciascuno di noi, alla città intera, 500.000 di euro l'anno. E quindi a me, personalmente, mi rubate qualche cosa. Allora, il pubblicano è configurato, dai libri rabbinici, come un ladro. Bene, passo successivo. Quando una persona pecca, in base a che cosa può essere perdonata giuridicamente? Un ladro, come può essere perdonato se?
Restituisce.
Se restituisce. Il pubblicano che ha rubato per tutto l'anno le tasse a tanta gente può restituire a tutti quelli a cui ha rubato un X per cento? Può andare a restituire, mettiamo anche il caso che voglia, ho capito il mio peccato, sì, e voglio tornare, bene, restituisci. Può farlo? No. Si trova cioè nella impossibilità giuridica a essere perdonato. Non che non è perdonato moralmente, tant'è vero che ci sono degli scritti appunto relativamente all'affidamento nelle mani del Signore dell'anima del pubblicano che si converte. Ma il punto è che non può più accedere, diremmo noi oggi da cattolici, ai sacramenti. Perché in una situazione di peccato da cui non può più restituire legalmente a tutte le persone a cui ha rubato qualche cosa quello che è. Quindi una categoria, quella dei pubblicani, che diventa una categoria tipologica nei Vangeli, cioè diventa una categoria simbolica fortissima. Perché? Perché i pubblicani sono quelli che non possono più partecipare pubblicamente alla liturgia pubblica del Tempio. Siccome non possono più essere socialmente perdonati, non, ripeto, moralmente, che non è un problema, ma sono nello stato perenne di impurità legale, perché non possono mai ritornare nello stato della purità legale. Allora, non potendo mai ritornare, è una situazione nella quale il pubblicano è moralmente quello che fisicamente è lebbroso, cioè in una situazione nella quale non può più tornare a pregare con l'assemblea dei figli di Israele nel Tempio di Gerusalemme. Non può più far parte della sinagoga, è un escluso religioso. Ora voi capite perché la reazione continua quando Gesù ha a che fare con i pubblicani. Ecco perché è una specie di ritornello nei Vangeli questo rapporto di Gesù con i pubblicani, perché è un caso molto interessante. Come si comporterà Gesù con i pubblicani? Perché loro sono i peccatori per definizione. Non è della gente che ha fatto un peccato, per quanto grave sia, ma ho sbagliato. Ho fatto quella roba, ho fatto una cacchiata, Signore ti chiedo scusa. Che allora c'è tutto un meccanismo, così come per noi oggi, per cui ti vai a confessare, c'è una restituzione, puoi fare un meccanismo di pentimento, eccetera, eccetera, eccetera. E puoi restituire. Ma il punto è che il pubblicano non è una persona che ha fatto una cretinata, sbagliato, ho commesso un errore, per quanto grave nella mia vita. No, no. È in una situazione per cui lui è il peccato. Lui è il peccatore. E non può fare niente per uscire da questa situazione. Allora, vediamo che cosa succede. Ora, una volta fattovi questo quadro, voi capite qual è l'orizzonte sul quale allora le cose che succederanno e che saranno raccontate, che saranno raccontate nel nostro brano, succedono. Allora, che cos'è che racconta il nostro brano?
No, intanto sottolineo il fatto che è stato opportuno chiarire, perché i pubblicani poi li si troverà. Si troverà anche affiancato al pubblicano le prostitute. Probabile che ci sia anche magari una specie di similitudine o di rapporto, ecco, come tipologia. Comunque, ecco, Gesù uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli li ammaestrava. Nel passare vidi Levi, figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli alzatosi lo seguì.
Ma Gesù esce di nuovo presso il mare, c'è un di nuovo perché Gesù era già uscito presso il mare a passeggiare. Vi ricordate quando Gesù cammina presso il mare, siamo al versetto 1:16,
sì.
E camminando lungo il mare lui incontra i pescatori, vi ricordate cosa succede lì? Lui passeggia lungo il mare e incontra Pietro e Andrea, poi incontra Giacomo e Giovanni, gli uni che stavano rassettando le reti, gli altri che stavano con la barca, con il padre sulla barca, e in questo senso è questi che pescavano e quelli che aggiustano le reti col padre, li chiama, venite dietro di me, loro lasciano chi la barca, chi il padre, con gli operai e seguono Gesù. Qui i termini sono gli stessi, Gesù passeggia presso il mare e vede. Però viene aggiunto qualche cosa di questa dimensione, la prima è che tutta la folla veniva presso di lui e lui insegnava a loro. Cioè c'è un primo movimento che viene qui elencato, c'è il movimento della gente che va verso Gesù e Gesù dona loro un insegnamento. C'è questo moto della gente verso Gesù. Ma subito viene dato un altro quadro. Gesù passa, vede e vede Levi figlio di Alfeo. Levi non è andato da Gesù ad ascoltarlo presso il mare. Levi non è fra quelli che si sono alzati e hanno detto ma che interessante questo Gesù, voglio andare anch'io. E ricordate, questo sarà Zaccheo nel Vangelo di Luca, che sente parlare di Gesù, dice ma questo Dio è un tizio interessante, ora si attiva per ascoltarlo, non lo vede, deve salire sul sicomoro. Vi ricordate, no? Questa scena anche molto bella, molto grafica, molto, molto simpatica. No, no. Questo Levi, che Gesù fosse lì nel suo territorio, non soltanto, fortunatamente non gli interessava assolutamente niente, ma sta di fatto che lui è sul suo banco delle imposte, appunto come pubblicano. Questo Levi è nella situazione che non è andato da Gesù ad ascoltare il suo messaggio. Vedete che il Vangelo di Marco è molto, ormai ve ne sarete accorti, è molto fine. Il Vangelo di Marco non è mai banale nella scansione delle cose che racconta. Perché qui ci dice che di nuovo ha preso il mare e ci dice questa cosa che apparentemente non c'entra niente né col paralitico né con quello che succederà dopo, cioè appunto che lui va a casa di Matteo a mangiare. Il motivo per cui Marco però lo fa è perché ci dice che Levi Matteo non è andato da Gesù ad ascoltare i suoi insegnamenti. Perché questo sarebbe, vedete, lo schema che in qualche modo ci fa essere simpatico Zaccheo. Perché in fondo è vero che il capo dei pubblicani Zaccheo è quello che ha vinto la gara d'appalto, della storia che vi raccontavo prima. Lui è un architelone, si dice in greco, cioè è il capo dei pubblicani, cioè il vincitore della gara d'appalto. È l'imprenditore della situazione Zaccheo, non è, capite, il gabelliere. Lui è proprio l'imprenditore della situazione. Però capite che corre, ha desiderio di andare ad ascoltare Gesù. Rientra nel nostro schema. Qual è il nostro schema davanti al peccato? C'è il peccatore, cosa deve fare un buon peccatore? Certo, ascolta un messaggio profetico interessante, il cuore gli si compunge, capisce di avere sbagliato, capisce la sua situazione di errore, allora fa tutto un percorso e finalmente, dopo aver fatto tutto questo, si mette in ginocchio e lì il Signore, nella sua estrema bontà e misericordia, dice «Sì, ti perdono». Questo però è un meccanismo che tutti i farisei del mondo accettano. Questo è il meccanismo normale della vita religiosa, intendendo non vita religiosa, del meccanismo dell'uomo religioso, quello è normale. Io devo fare tutto un percorso Allora, capite che se Levi fosse stato fra gli ascoltatori di Gesù e Gesù lo vede in mezzo alla folla e Levi è molto interessato e allora Gesù dice Levi, seguimi, sarebbe stato tutta un'altra scena. Invece non è così. Levi fra gli ascoltatori di Gesù non c'è. È lì sul suo tavolo. E Gesù è lì che ha insegnato fino a 2 minuti prima. Non era in chiesa ascoltare la predica di Gesù, questo qui. Allora Gesù esce e lo vede. Lo vede e gli dice: seguimi. E questo Matteo, questo Levi, si alza e lo segue. Allora è molto interessante questa situazione di Gesù.
Tanto vorrei notare che, come precedentemente, così anche qui, si dice il nome, viene detto il nome. Cioè, come dire, che il rapporto che ha il Signore con noi è un rapporto anche personale. No? Il nome è la persona. Sottolineiamo questo.
E Gesù vede Levi, il figlio di Alfeo, che è seduto al posto delle imposte, più che al banco, come siamo abituati, o pensate anche al grande dipinto di Caravaggio, che c'è in San Luigi dei Francesi a Roma, questa chiamata, no, di Levi Matteo con questo raggio di luce che penetra, e lui è seduto al banco. Più che il banco, probabilmente è un posto delle imposte, cioè proprio quel posto proprio di blocco, chiamiamolo così, all'uscita di una città o all'ingresso della città, in cui proprio c'era il pedaggio, la propria tassazione che avveniva. Bene, lui è lì seduto nel suo posto a fare i suoi conteggi, a chiedere questo pedaggio, probabilmente con degli armati attorno, gente che appunto può pretendere poi di essere obbedita, e lo chiama non alla conversione, lo chiama alla sequela. Laddove vedete che noi siamo abituati a pensare la sequela, la vocazione, come un fatto di santità, come un fatto di è per i bravi, è per i capaci, è per quelli che hanno già fatto un percorso nella vita di purificazione, di attenzione, di... Prima c'è la conversione, poi c'è una chiamata. In realtà non è così, raramente è così nella scrittura, ancora più raramente nel Nuovo Testamento, sta di fatto che la chiamata alla sequela di Gesù precede ogni eventuale conversione. Perché Gesù ha uno sguardo su quest'uomo che è uno sguardo che coglie qualche cosa di diverso rispetto a quello che noi ci aspettiamo. Sarebbe interessante ascoltarvi nel pensare qual è la vostra esperienza dello sguardo di Dio quando avete peccato. Secondo voi, Dio come vi sta guardando quando voi avete peccato? Qual è lo sguardo di Dio che tu ti immagini rivolto a te? Perché non è quello che viene raccontato.
Ma sto pensando che lo sguardo di Dio di solito è configurato, no? Dio ti vede, è un triangolo. Nella segnaletica stradale il triangolo cosa vuol dire?
Pericolo.
Dio ti vede, pericolo. Pericolo in vista, ti vede. A parte il fatto che è un guardone, no? Dio è giudice, ed è un giudice che condanna. Quelli magari ci sono, senza disturbare troppo la psicologia o psicanalisi, c'è una specie di sovrapposizione fra quello che diciamo Dio e invece probabilmente il superiore. Il superiore non ti assolve mai, non ti dice mai bravo, ti condanna sempre. Se hai fatto così, ma potevi far di più perlomeno. Ecco, a parte il fatto che hai fatto male, potevi far bene. Comunque, ecco, come immaginiamo Dio? Come l'abbiamo sentito? Forse lo sentiamo ancora, anche sì. Qui invece?
Sì, qui invece il processo è completamente diverso. Vi ricordate quando quell'uomo, vi ricordate, so che ci sarà fra 9 capitoli in Vangelo di Marco, ma quando quell'uomo si avvicina a Gesù e gli chiede: maestro, cosa devo fare? Però il giudice osserva i comandamenti, ama tuo padre e tua madre, non uccidere, eccetera. E lui dice: ma io queste cose le ho fatto fin da quando ero bambino. E il Vangelo aggiunge: ed egli, guardandolo, lo amò. Cioè questo sguardo di Gesù che ama è esattamente lo sguardo che ha Gesù su quest'uomo, su Levi, figlio di Alfeo. Ed è uno sguardo che chiama alla sequela. e chiama alla sequela un uomo che, mentre è nella situazione dell'essere seduto al banco delle imposte. Cioè la chiamata di Gesù, come è avvenuta sulle rive del lago in ordine al lavoro, in ordine alla realtà familiare, delle relazioni familiari, cioè figli di Zebedeo che erano con loro padre, così è anche dentro le situazioni della vita. Pensate a Paolo, chiamato mentre sta andando ad uccidere. E così avviene per Levi. Lui è chiamato da Gesù, intercettato da Gesù nella sua situazione di peccato.
Vuol dire sul luogo del delitto.
Sul luogo del delitto. È nella situazione del peccato che Dio intercetta l'umanità. Lui intercetta il popolo nella schiavitù. Lui intercetta il popolo nella sua situazione di infedeltà. Quasi a dire che a Dio dei bravi ragazzi non interessa niente. Ricordate quella parabola tremenda delle 100 pecore e 99 vengono lasciate in una maniera antieconomica al massimo per andare a recuperare quell'unica. E chi se ne frega? Io vado le 99, che non succeda la stessa cosa, che non vengano i lupi, che non...
Sì, si potrebbe dire che se ne è persa una, beh, peggio per lei, nel 99, sono qui.
Diceva un direttore di una catena di supermercati che le cifre dei furti sono calcolate più o meno buone attorno al 3%, le perdite. Qui siamo all'1% che viene ritenuto interessante. Allora, vedete, sembra veramente un gioco al massacro, perché sembra veramente che l'interesse di Dio vada nella ricerca di intercettare l'uomo, la donna, dell'intercettare la persona nella sua verità esistenziale. Cioè Dio non chiede prima un percorso che vada in linea dell'uscire prima di avermi incontrato. Tant'è vero che qui la dinamica che qui Gesù propone è una dinamica di incontro, di guardare una persona che è in quella situazione, chiamare quella persona a seguirlo, e solo in quel momento avviene l'uscita di quella persona da quella situazione. Perché Gesù non è colui che poi ti lascia seduto sul banco delle imposte. Gesù non è cioè colui che ha interesse che la persona muoia nei suoi peccati. Tanto ti voglio bene lo stesso. No, la dinamica della conversione, come abbiamo anche detto qui, è importante. Ma il punto è che la dinamica della conversione può solo seguire, e lo vedremo ancora più esplicitamente dopo, con l'immagine del cibo condiviso, del mangiare insieme. La dinamica della conversione può solo seguire un amore gratuito donato. È soltanto come risposta a un amore ricevuto che posso capire che la mia situazione è una situazione di morte, situazione dalla quale io posso uscire. Io posso alzarmi da lì perché ho un'alternativa. E l'alternativa è un meglio in relazione all'amore. Un amore che però deve essere incontrato. Un amore che però deve essere un'esperienza. Un'esperienza di attenzione, di sguardo. Che cosa vuole dire per un pubblicano, un rabbì, che chiama lui alla sequela? Lui che è un pubblicano. Lui che non può neanche pregare con gli altri, lui che non può neanche pubblicamente entrare in una sinagoga. Ora, cosa vuol dire che un rabbì lo chiami a una sequela? Vuol dire certamente una reimmissione in qualche cosa nella quale lui non era più. E da lì deve alzarsi, non può rimanere a fare pubblicano.
Sto pensando... Il quadro a cui alludevi del Caravaggio è abbastanza espressivo in questo senso, perché fascia di luce che entra dalla finestra, il braccio di Gesù l'indice che appunto si rivolge a Levi, e c'è Levi che fa così, come dice, io, proprio io, è interessante, proprio credo che rappresenti bene questo che diceva adesso sì, Stefano, sì, proprio io, sì, così. Allora, adesso la seconda parte della scena che si svolge mentre Gesù stava a mensa in casa di lui. Molti pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano.
Ecco, Gesù giace a mensa insieme nella casa di Levi, probabilmente invitato da Levi dopo questa dinamica di alzata dal suo banco, c'è questa condivisione del cibo fra lui e Levi. Ma il punto è che non ci sono soltanto lui e Levi a tavola, arrivano anche molti pubblicani, molti altri pubblicani e peccatori. Questa categoria interessante di pubblicani e peccatori, quasi se, come se essere peccatore sia una cosa socialmente visibile, cioè tu cosa fai nella vita? Sono un peccatore, allora vado a cena, è da Levi questa sera, non è dire pubblicani, capisco i pubblicani prostitute, sono due categorie che magari si frequentano, non lo so, poi per quali strani meccanismi queste due categorie devono frequentarsi, ma comunque il pubblicano c'ha famiglia, cioè non è che per forza va a prostitute, ma no, così nel simbolo. Invece qui è ancora più interessante, perché ci sono seduti a tavola, così, pubblicani e peccatori, così generici, di vario genere, specie, così, vari assassini, stupratori, così, poi tutte le razze, no? Un po' ladri, politici, tutti questi qui che sono lì tutti a tavola insieme. È una scena carina, no? E c'è Gesù che, molto interessante, sono insieme a mangiare con Gesù e i suoi discepoli. Allora abbiamo questo banchetto in cui ci sono queste tre categorie di persone sedute a tavola insieme. Ci sono pubblicani e peccatori, c'è Gesù e ci sono i discepoli di Gesù. Naturalmente non sto lì molto ad approfondire un segno che è antropologicamente abbastanza facilmente decifrabile, no? Il mangiare insieme, essendo della famiglia, la convivialità, la possibilità della fiducia, la possibilità della fraternità, della gioia, eccetera, di una condivisione che avviene fra queste tre categorie. C'è Gesù al centro, se volete, e ai due lati ci sono pubblicani e peccatori e i suoi discepoli, laddove non sono categorie mescolate, perché mangiare insieme a Gesù non vuole ancora dire essere discepoli di Gesù. Cioè non viene detto qui che questi pubblicani e questi peccatori sono santi per il fatto che Gesù è a casa loro a mangiare. Dovranno fare, se lo faranno, lo stesso passo che ha fatto Levi. Dovranno alzarsi dal loro banco delle imposte, dovranno uscire dalla loro situazione di peccato se vogliono diventare suoi discepoli. Perché infatti il Vangelo di Marco aggiunge: infatti erano molti che lo seguivano. Perché questa è la prima volta che nel Vangelo di Marco appare la categoria dei discepoli. Non c'era mai stata prima. Noi avevamo Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni e basta. Non è stato citato nessun altro con Gesù. Se voi andate a vedere i vari passi, vedete che sono sempre loro quattro, guardate la suocera, eccetera. Cioè c'è Gesù con questo gruppetto di quattro persone apparentemente a muoversi, e i brani precedenti riguardavano tutti solo Gesù, non è mai citato Gesù e i suoi discepoli. Questo è il primo brano, e in questo primo brano viene detto che erano infatti molti che seguivano Gesù, cioè che hanno fatto per la loro vita quell'operazione che Gesù sta chiedendo a Levi, figlio di Alfeo: seguimi. Erano infatti molti che lo seguivano. Ora, questo banchetto è un banchetto escatologico, è un banchetto che sa di regno dei cieli, ma con una differenza, che mentre nel regno dei cieli è il banchetto dei giusti, dei salvati, degli eletti, qui è un banchetto che non è della stessa tipologia, Questa non è l'ultima cena. Questo è Gesù che va a mangiare a casa dei peccatori. E si può uscire dalla cena con Gesù come uscirà Zaccheo, ma si può anche uscire dalla cena di Gesù, vi ricordate, come quel fariseo che ha invitato Gesù a cena, in cui c'è la donna che arriva a lavargli i piedi, eccetera, eccetera, e quell'uomo lì, da quella cena, esce senza aver capito granché, senza seguire Gesù. Ma il punto è che Gesù viene a mangiare a casa tua lo stesso. Gesù non viene a mangiare a casa tua quando tu avrai dimostrato di essere bravo. Gesù viene a mangiare a casa tua e attorno al tavolo c'è lui, ci sono i suoi discepoli e ci sono pubblicani e peccatori. Certamente, questa è una grande sfida, una sfida per i discepoli, accettare di avere a tavola insieme a loro, perché vedete che lo faccia Gesù, il grande profeta, fa sempre gesti un po' profetici, ma io mi rendo impuro anch'io a mangiare coi pubblicani e con i peccatori, e io non sono Gesù. Vedete che lo faccia lui è una gran bella cosa, da un bel insegnamento, ma il punto è che lo sto facendo anch'io. Io, discepolo di Gesù, sto mangiando con i peccatori. Non è solo Gesù. Allora, voi vedete che dietro c'è anche tutta una visione anche della comunità cristiana. Ipotizziamo che la comunità cristiana si possa configurare come i discepoli di Gesù. Ma in che misura la comunità cristiana mangia con Gesù insieme ai peccatori? Perché questo è un segnale che potrebbe rendere molto interessante per i peccatori avvicinarsi a Gesù. Se i peccatori sono sempre fuori dalla porta rispetto al nostro mangiare insieme fra discepoli, non voglio neanche usare la categoria dei giusti, ma fra discepoli di Gesù, e i peccatori sono fuori, voi capite che c'è qualche cosa che questo brano mette fortemente in discussione. Perché se tu sei discepolo di Gesù e sei dove è Gesù, tu devi essere a mangiare, ma poi i peccatori, questo è esattamente il problema, che può essere che un peccatore poi non segua Gesù. E ancora una nota di più. Questi discepoli di Gesù, uno alla volta, scapperanno tutti. E alla fine del Vangelo, tutti saranno fuggiti. Andate al 14:50, e fuggirono tutti.
Tutti abbandonati fuggirono.
Gesù rimane solo. Allora, quel Gesù che è venuto a mangiare con noi, noi lo abbiamo ammazzato. È uscita una settimana dopo Natale una notizia di una ragazza che, partecipando all'invito della Caritas, ha invitato a casa sua un barbone, e questo l'ha violentata. Ecco, appunto, questo è proprio, perché se tu inviti a casa tua un barbone, dico un barbone non come categoria di cattiveria, ma se tu inviti a casa una persona, appunto, peccatrice, c'è anche caso che questa persona non si commuova tantissimo, ma ti violenti. E vedete, è proprio quello che Gesù ha fatto, perché il punto è che lui è venuto a mangiare con noi e noi lo abbiamo proprio ammazzato. E il punto è proprio quello. Questa gratuità che mostra cosa Dio pensa con noi, pensa di fare con noi, cosa Dio ci propone, e mostra anche l'estrema debolezza di questa incarnazione. Questo bambinello che è nato a Natale e che mostra l'estrema bontà, bellezza, grandiosità di Dio, che si mescola con la nostra storia e mostra anche l'estrema debolezza di tutto questo. Perché in qualche modo permette a noi poi di fare quello che vogliamo, di questo bambinello e di quello che noi faremo poi a Gesù, tutti quanti. Allora, per i discepoli, capite, la sfida è proprio questa. La sfida è di mangiare con Gesù a casa dei peccatori. scoprendo che poi peccatori siamo poi tutti. Appunto. Ma vedete che è una scoperta che ha una sua gradualità. Adesso non viene detto, ripeto, giusti e peccatori, ma ci sono i discepoli di Gesù e c'è Gesù in mezzo.
Allora, gli scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori?
Vedete, come l'altra volta, gli scribi dei farisei beccano il punto.
Sì.
Poi sbagliano perché non seguono, perché rifiutano, perché... ma beccano esattamente il punto. Perché mangia insieme? Ecco, il simbolo è nudo, il simbolo funziona, si capisce. Perché mangia insieme i peccatori? E veramente questo è un gioco nel quale, vedete, o ci sei dentro o te ne tiri fuori. Lì è proprio, vedete, la drammaticità della questione, cioè o ti tiri fuori da questo gioco o te ne devi immergere dentro.
Stavo pensando, ma questi erano a tavola assieme oppure erano osservatori estranei? Perché non potevano essere a tavola. Quindi la categoria dei commensali è con Gesù, pubblicani, peccatori e discepoli. E questi invece sono una specie di occhio esterno che vede e giudica.
Un altro esempio, per esempio, il nostro essere estranei e giudicanti oppure dentro, c'è nella Messa. Perché nella Messa la liturgia ci chiede di metterci dentro. La liturgia comincia sempre nella Messa con una richiesta di perdono. All'inizio della Messa c'è sempre, in qualche modo, confesso a Dio Onnipotente, oppure Kyrie eleison, oppure Signore pietà. Cioè c'è sempre un momento che precede, che indica il nostro statuto originario. E c'è un altro momento, noi poi ascoltiamo la parola di Dio, diciamo sì, parola di Dio, rendiamo grazie a Dio, poi diciamo il credo, poi diciamo, cioè in qualche modo ci manifestiamo discepoli e ci configuriamo come discepoli di Gesù, simbolicamente lungo tutta la liturgia. Ma prima di ricevere, prima di mangiare con, si dice: Signore, io non sono degno di partecipare a questa messa, ma tu di la parola che mi accoglie e io sarò salvato. Laddove, come discepoli questa volta, siamo invitati a dire che comunque io non potrò mai essere giusto a sufficienza per poter mangiare con te. Perché il punto è proprio questo: non siamo noi a mangiare con lui, è lui che mangia con noi, così come noi siamo. Ed è questa, vedete, la sfida, se tu sei dentro o se sei fuori. Cosa succede se a messa c'è uno che sai che stupra i bambini e che fa la comunione? Cosa succede se tu a messa vedi questa persona? Cosa ti scatta dentro? Che cosa ti nasce dentro? Perché tu puoi essere a tavola con Gesù e lui peccatore no? Eppure tu hai detto che hai peccato, eppure tu hai detto che non sei degno. Però il mio non essere degno è diverso dal suo non essere degno. Lui non dovrebbe essere qui. Oppure, l'altra reazione, io mi alzo e me ne vado, che non posso stare in questa stanza con uno così. E questo è vero anche per cose più piccole. Il mio vicino di casa che suona il pianoforte a mezzanotte, l'altro che fa sgocciolare, che lava il cane sabato mattina quando io voglio dormire, tutte queste cose simpatiche che avvengono, sai? Che poi magari ci ritroviamo in chiesa, allora noi mugugniamo, così. Tutte queste nostre dimensioni, che però vedete è un po' il punto di dire: essere dentro o tirartene fuori? Perché Gesù mangia con lui? Ed è questo esattamente che è il gioco che viene proposto, fra queste due tipologie diverse di discepoli, discepoli della setta dei farisei e i discepoli di Gesù, che appunto propongono tra di loro due modalità diverse. Ma non rispondono i discepoli di Gesù, infatti l'ultima frase è la risposta che Gesù dà.
Io non ho parlato con i discepoli e Gesù. Avendo udito questo, Gesù disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori.
Ecco, questa definizione di Gesù, cioè Gesù, io sono venuto per, vuol dire io sono un medico, io sono un salvatore, appunto il suo nome, Gesù, è Dio salva, è Yeshua, vuol dire appunto Dio salva, Dio è salvezza. Ecco, questa funzione che diventa il motivo addirittura per cui Gesù è venuto, dice di una nostra identità. E dice di un'identità che noi mediamente tendiamo a rifiutare. Ma perché io sono malato? Malati sono altri. Perché io devo essere cieco che ci vedo? Perché sono paralitico che invece cammino benissimo? Che cosa dice a me la guarigione del paralitico, del lebbroso, del cieco, del pubblicano? Io non sono queste categorie. Ecco, allora, vedete, nella percezione che noi abbiamo di noi stessi viene smascherata da Gesù che si propone come colui che è venuto per una categoria di persone e non per le altre. Io non sono venuto per i sani, sono venuto per i malati. E vedete, in qui c'è tutta un'ermeneutica, se volete, del comportamento di Gesù. Gesù spiega se stesso, non spiega i pubblicani, non fa un sermone sullo statuto dei pubblicani nella comunità giudaica, non fa uno statuto sull'essere discepolo, non fa uno statuto sull'essere fariseo, ma parla di sé. E parlando di sé, propone uno sguardo sulla realtà che ti chiede di collocare. Tu dove sei? Io sono venuto per questo. Tu dove sei? Se vuoi essere mio discepolo, dove ti collochi? E seconda domanda molto interessante è questa traduzione che Gesù fa di questa immagine, nelle ultime parole proprio: non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori. Laddove il punto è chiamare. Vi ricordate cosa fa all'inizio del nostro brano? Lui passa, vede Matteo, vede Levi, figlio di Alfeo, e lo chiama. Gesù è venuto a chiamare i peccatori. È proprio questa chiamata personale che Gesù propone che ti interpella. Questa chiamata per nome della persona chiamata col suo nome, prima ancora che la sua professione, che quello che fa, quello che è, sei tu. Allora, questa chiamata è fatta a me, Stefano, ma io devo rendermi consapevole che il luogo in cui ricevo questa chiamata è un banco di imposte, da cui sono anche chiamato ad alzarmi. Ma devo in qualche modo accettare questa definizione di me, se voglio essere salvato dal Salvatore. Perché se io sono già pieno delle mie sicurezze, delle mie certezze, non ho bisogno di Gesù. Se io ho già un impianto esistenziale in cui mi colloco come giusto, per l'appunto, non ho più bisogno di Gesù, perché sono già in una giusta situazione. Non ho niente da alzarmi, perché il luogo in cui sono seduto è giusto, è un posto giusto. E quindi perché devo seguire Gesù in un altro posto, se quello in cui sono è già giusto di suo? Vedete che non è semplicemente un giudizio di Gesù contro i farisei a favore dei pubblicani. Ridurre questo brano a una dialettica farisei-pubblicani non è l'intenzione di Marco. L'intenzione di Marco è mostrare un atteggiamento di Gesù e mostrare come questo chiede a noi, chiunque noi siamo, una definizione di noi stessi. E in qualche modo direi nell'agire di Dio. Perché questo brano mostra anche, se volete in trasparenza, qual è la mentalità di Dio. Ora, tutte le volte che io penso che Dio sia quello che giudica i cattivi e premia i buoni, vedete che io applico a Dio un volto che non è il suo. E quindi questo qui è appunto provocatorio. Nel senso che provoca, da parte nostra, una reazione. E chiede una risposta. Che può essere una risposta di sequela, può essere una risposta di dubbio, può essere una risposta di difficoltà, ma senz'altro interpella il nostro cuore religioso su un punto importante.
Ma credo che sia opportuno riascoltare e facciamo seguire poi qualche istante in cui ulteriormente cerchiamo di capire, di essere compresi, anzi, e poi magari ci aiutiamo sottolineando qualche risonanza. Uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli li ammaestrava. Nel passare vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Egli, alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù stava a mensa in casa di lui, molti pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli. Erano infatti molti quelli che lo seguivano. Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori? Avendo udito questo, Gesù disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori.